Care amiche, cari amici, ecco, mi fa piacere condividere con voi un'esperienza particolare, l'esperienza della casa del podcast nell'ambito della settimana del podcasting organizzata da assipod.org, associazione italiana podcasting, dove ho avuto il privilegio di poter presentare il podcast Storia dei Carabinieri e raccontare alcune questioni, alcune vicende che riguardano la creazione e la nascita di questo progetto e di altri progetti correlati. Dunque vi lascio subito all'ascolto di questa registrazione e rimango in attesa anche di avere i vostri commenti e suggerimenti. Scrivetelo sempre sotto all'episodio. Grazie e a presto. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari, dell'arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. Allora, introduzione di Giulio Gaudiano, presidente di assipod.org, associazione italiana podcasting.
Sul tipo, sulla tipologia del suo progetto. Lui fondamentalmente, da competente e appassionato di un tema, ha scelto la strada del focus sul contenuto. Cioè qua non c'è la narrazione immersiva, il sound design stratosferico, chissà quale effetto. C'è invece la curiosità condivisa con tante altre persone rispetto a un tema specifico. Questo filone qui è lo stesso filone di Alessandro Barbero, che si è trovato podcaster praticamente a sua insaputa, perché il nostro associato e co-founder Fabrizio Mele, un ragazzo che studiava, uno studente all'università, con la passione per la storia che ascoltava, vedeva su YouTube i video delle lezioni di Fabrizio Mele, Alessandro Barbero, a un certo punto ha deciso di rendere più facile il proprio ascolto, consumare meno dati da YouTube, e ha scelto di trasformare in podcast le lezioni che seguiva in formato video. Cos'è successo? Che in maniera inaspettata altre persone hanno cominciato a seguire il podcast, ad ascoltarlo, e presto si è ritrovato con tantissimi ascoltatori di un podcast che Alessandro Barbero non aveva mai creato, quindi ha avuto anche timore di questo. Questo esempio, cioè il contenuto nudo e crudo, addirittura il nostro amico Fabrizio Mella all'inizio non faceva neanche un'introduzione, una conclusione, trasformava il video in audio, ci dimostra che nel podcast, tra le altre cose, c'è anche il filone del contenuto per il contenuto in sé, per la volontà di imparare delle cose, di approfondire, di sentirne parlare. E nel filone storico abbiamo altri podcaster e nostri associati, come Marco Cappelli, per esempio, con il podcast Storia d'Italia, un podcast che racconta la storia d'Italia con la voce di un esperto di digital marketing. Cioè Marco è appassionato di questo tema e non ha una competenza accademica. Nel caso di Flavio la passione si interseca anche con la competenza accademica, e quindi abbiamo anche, diciamo, un valore in più nel trasformare l'ascolto di un contenuto che potrebbe essere anche solo di intrattenimento in qualcosa che ci permette di imparare cose che sono quelle reali, non magari la lettura su un libro, ma c'è l'ispirazione alle fonti, lo studio. E quindi molti che si spaventano nella produzione di podcast dalla complessità, ma io non so come fare il montaggio, ecco, sappiate che se avete qualcosa, una competenza specifica da condividere, il podcast funziona benissimo, direi senz'altro, per tutte le persone che seguono il tuo progetto. Quindi gli facciamo un applauso. Grazie Flavio, parti pure.
Grazie mille. Buonasera, dunque dovrei iniziare come prassi nei miei saluti introduttivi, come nei miei episodi standard, in cui si inizia tradizionalmente: care amiche, cari amici, bentrovati in una nuova puntata di Storia dei Carabinieri. E qui naturalmente stiamo registrando la casa del podcast nell'ambito della settimana del podcasting, e quindi diventerà una diciamo così, puntata bonus che caricherò prossimamente su questo su Spotify for Podcasters, ma poi parleremo anche di questo. Dunque, in questa prima immagine voi vedete una serie di copertine che rappresentano un po' anche il percorso che mi ha contraddistinto. e partirei da quella più colorata, forse in alto a destra. E adesso vi dico anche perché. Io ho iniziato in una fase abbastanza complessa. Diciamo prima chi sono io, così poi lo diciamo anche a tutti i nostri ascoltatori, quei tanti o pochi che ci seguono. Io sono ufficiale dei Carabinieri, sono un militare dall'84, appartengo alla generazione X, quindi sono abbastanza age per diciamo, la media degli utenti, degli ascoltatori, dei podcaster. Ho lavorato in realtà per 10 anni all'ufficio storico dei Carabinieri e vengo da una professione, da una diciamo, formazione scientifica. Quindi mi sono occupato, mi occupo di storia, mi occupo di archivi, ho delle competenze certificate dall'università. Che cosa è successo? Che avevo avviato una fase sperimentale, qui vedete solamente delle indicazioni di massima, dove all'interno dell'ufficio storico abbiamo sperimentato. Abbiamo sperimentato i giovedì del museo, abbiamo sperimentato la notte del museo presso il Museo dei Carabinieri, oggi ne parlava Gabriele Cranzaro, no? Questa iniziativa che è a cura del Comune di Roma e coinvolge tutti i musei che vogliono partecipare a questa cosa. Abbiamo iniziato a riempire i contenuti anche i social che fanno capo all'ufficio stampa del Comando Generale come iniziativa sempre dell'ufficio storico, quindi eravamo noi come istituzione che stavamo lavorando per far conoscere più la storia dei Carabinieri. E vedete in basso ci sono altre due slide, una guarda a un altro modello di comunicazione tradizionale notiziario storico, cioè un magazine, se vogliamo, bimensile, digitale e in download gratuito dal sito dell'ARMA. Quindi io sono passato progressivamente da una comunicazione solo scientifica, diciamo con le note, con la ricerca, il referaggio, eccetera, a qualcosa di diverso. E forse l'esperienza più interessante, diciamo, in questa fase è stata quella nell'ultima immagine qua alla mia sinistra. Qui vedete Carabinieri, Wikipedia, Presidenza Repubblica. Perché a un certo punto della nostra esperienza abbiamo avuto un comandante generale che ci ha investito, ci ha caricato come un camion in corsa e ha detto: non è possibile che i Carabinieri decorati, medaglia d'oro a valor militare, a valor civile, non siano su Wikipedia. E questo, allora, vabbè, è facile, no? È facile se è tutto a posto, in realtà non è tutto a posto. E anche lì abbiamo fatto un altro lavoro, ci siamo creati un piccolo team interno e abbiamo messo, praticamente abbiamo allineato 3 diversi contenitori. Il contenitore dell'ufficio, dell'Arma dei Carabinieri, che era impreciso, Wikipedia, che aveva alcune voci assenti, anzi parecchie assenti, e infine la Presidenza della Repubblica, perché in un database i dati non corrispondevano. Quindi abbiamo fatto ancora ricerca d'archivio, abbiamo mandato i dati corretti e quindi siamo riusciti a portare tutti su questo piano. E questa esperienza è stata un'esperienza diciamo, un po' travolgente, perché abbiamo dovuto capire che protocolli utilizza Wikipedia. Ci sono un paio di casi, abbiamo creato delle pagine Wikipedia con dei profili di militari, la mattina, la sera, mi arriva il messaggio, cancellati. E anche lì, insomma, bisogna lavorarci. E nel 2016 io mi sono iscritto all'Associazione Italiana Public History perché cercavo uno strumento che sembrasse, diciamo, che sembrava scientifico, ma che scientifico in realtà lo è meno, dove mettere insieme queste competenze mie storiche e comunicare in maniera diversa la storia. Io so di cosa parlo, lo studio ancora, no? Però pensavo che questa associazione potesse essere uno strumento. Avevo capito in questa fase che il podcast era quello che cercavo, però non riuscivo a trovare gli strumenti per comunicarlo, cioè come faccio un podcast, non avevo nessuna idea. E l'ultimo esperimento, questo nel maggio 2018, ho assistito a una giornata al Goethe Institute che pure mi ha dato qualche indicazione, ma non c'era Audacity. Ma Audacity, se voi l'aprite la prima volta, lo sapete, no? si impazzisce. E quindi alla fine 2018 ho provato, ho iniziato a costruire, adesso non ricordo se con Audacity o con Spreaker Studio all'epoca, delle puntate, e le ho mandate in giro degli amici, mi hanno riempito di contumelie e quindi ho capito che forse non era la soluzione giusta. Però non riuscivo, bisogno di tempo, bisogna lavorarci. E quindi, ahimè, nel maggio 2020, nonostante la pandemia, ho giocato su questa opportunità. Cioè ho trasformato una situazione di grande disagio, anche psicologico, in opportunità. Ho questo tempo che incredibilmente è a mia disposizione, come lo posso sfruttare? Posso forse realizzare questo progetto? E mi sono riempito di informazioni, sia ascoltando altri podcast che parlavano di podcast, sia ascoltando uno tra tanti, insomma, Andrea Ciraolo, che parlava anche su YouTube e dava delle informazioni su come lavorare. Quindi ho iniziato a fare, diciamo, un po' di formazione da solo. Allora, qual è l'obiettivo? Far conoscere questa storia dei carabinieri, perché era un mio bisogno di comunicazione. Il podcast mi è sembrato sin dall'inizio la formula più efficace, perché non ci devo mettere la faccia. Chi ha fatto oggi la masterclass in fotografia, no, ha sentito all'inizio, ci diceva Fabio, alcuni mettono il viso, altri lo mettono, io non ce lo voglio mettere, di massimo non mi piace. Quindi vedrete sempre le mie copertine, è difficile trovarmi. Ma non perché secondo me è ridondante, non serve. Serve sentire la mia voce, possibilmente che racconti bene queste vicende e possa spiegare che siano comprensibili. Questa è la mia idea. Allora, qui ho ragionato su una questione diversa. Allora, prima ho concepito un po' l'idea, che cosa voglio creare. E quindi vedete, concepire il progetto. Ho iniziato a ragionare. Ho iniziato a dire, per esempio, quanto deve durare, ogni quanto devo pubblicare, perché l'abbiamo detto come Assipod in questi giorni, bisogna come dire, prendersi questo impegno. Se io dichiaro di voler pubblicare una volta a settimana, devo farlo. Invece per me una volta a settimana ancora adesso è una follia. Ho detto non ce la posso fare, non ci riesco. Due volte al mese, quindi ogni due settimane, mi è sembrato un punto di equilibrio. Allora ho detto, va bene, proviamo questa iniziativa. E nel frattempo ho pensato anche ad altre cose, cioè come faccio a conoscere? Quando io ho pubblicato il primo episodio, avevo adrenalina nel mio corpo che schizzava da tutte le parti, però ho detto, ed ora? Come lo dico? Allora ho pensato, proviamo a fare un profilo, un Instagram. Anche lì, diciamo, sono ancora una generazione X e ci devo ancora lavorare parecchio. Ho creato comunque questo che chiamo arcipelago, intorno al quale diciamo, il podcast è l'elemento centrale, sono tutti i contorni. E ho testato anche altri media, e ancora devo dire, devo ancora studiare parecchio, quindi sarà un lavoro piuttosto lungo. Quello che, diciamo, mi dà un po' più soddisfazione è la community su Telegram. Non sono tantissimi, però ci sono, c'è un'interazione ed è forse la cosa più intima che c'è, perché ci si può comunque tenere aggiornati, iniziative, ci sono delle piccole reazioni, quindi è quella che mi ha dato più, ecco, anche più piacere da questo punto di vista. Allora, parliamo del podcast, ho parecchie cose da farvi sentire e poi abbiamo il microfono per fare, se avete voglia, qualche domanda qui e per chi è presente. Al momento sono state pubblicate 4 stagioni, e possibilmente coprono 6 mesi di pubblicazione, e cerco di mantenere una narrazione cronologica che copra circa 50 anni, considerando che i carabinieri sono nati nel 1814, quindi abbiamo chiuso la quarta stagione, siamo arrivati al 43, adesso, diciamo, ci affacciamo alla seconda parte della, diciamo, della guerra di resistenza e di liberazione, e quindi poi gli anni della Repubblica. Allora, con voi ho alcune informazioni che condivido, altre che non riesco a condividere perché non sono riuscito a esportarle da Spotify for Podcasters, che attualmente è la mia piattaforma di hosting. Dunque, la prima stagione, come vedete, questa è una tabella, è un grafico che avevo già scaricato a suo tempo e che adesso ho ricercato ma non sono riuscito più a ritrovare, non riesco ad andare così indietro. Comunque, se vedete, il primo episodio è quello che naturalmente ha una curva d'attenzione, una curva, diciamo, di ascolto piuttosto alta, e poi tutto progressivamente scende per risalire. L'esperimento a suo tempo per me è stato interessante, abbiamo realizzato 18 puntate e abbiamo fatto poi una intervista, una puntata per le conclusioni. Perché vi dico questo? Perché nel frattempo mi è sorto il dubbio, ma gli episodi tradizionali, ordinari, sono quelli in cui io parlo, no? Quindi è una trasmissione frontale, diretta, però avevo anche ho cercato di ingaggiare qualche persona, qualcuno che volesse raccontare degli aspetti. Quindi in questo caso, come vedete, un generale in pensione che è un esperto di uniformi, armi e equipaggiamenti, che abbiamo fatto un'intervista. Ok. Però, c'è sempre un però, non è così facile per me, perché non avevo, come dire, ancora Assipod nel mio pacchetto di competenze, quindi sarà tutta un'attività piuttosto artigianale. Allora vi farei sentire, ecco qua, la prima puntata di questo di Storia dei Carabinieri. Cari amici, benvenuti nella storia dell'arma dei carabinieri. È un viaggio emozionante che vi condurrà dalla restaurazione ai tempi più recenti. Oggi parleremo del rientro di Vittorio Emanuele I di Savoia negli stati di terraferma, quelli che aveva perduto, e nella costituzione del Corpo dei Carabinieri Reali. La restaurazione è il periodo della storia europea successivo alla sconfitta militare di Bonaparte tra il 1814 e il 1815 in particolare. Allora, se voi ascoltate questo, io ho impiegato penso 2-3 ore per registrare questa prima puntata, non riuscivo a parlare, cioè avevo l'ansia che mi bloccava la voce, era proprio una cosa, mi strozzava, non c'era verso. Peraltro avevo acquistato un microfono, diciamo, non particolarmente buono, lo utilizzavo in una posizione sbagliata, quindi sarebbe tutto da rifare, tanto che questo episodio non lo trovate adesso su Spotify o sulle altre piattaforme. L'ho sostituito con altro che però alla fine, cioè, non lo so, nella registrazione della prima puntata non riesce. Quindi questa è stata veramente una... Cioè, per me ha creato tantissima ansia questa cosa, e nonostante tutto però alla fine mi sono lanciato e ho detto vabbè, insomma, carichiamo questa cosa. Dunque vi dicevo che agli episodi tradizionali ho aggiunto qualche altro contenuto, diciamo contenuti extra, ma in realtà sono un po' diversi. Allora vediamo se riesco, se il link è corretto, ci manda adesso ad ascoltare questo episodio, che è quello a Vincenzo Pezzolet. Care amiche e cari amici, benvenuti a un episodio. Hai sentito che microfono utilizzo? Ci sente tutto, eh? È un ambiente chiuso e tutto quello che c'è intorno si sente. È tutto bombato, è tutto strano, curioso, no? E ho fatto un esperimento con un microfono che ho utilizzato poi a lungo, quindi in realtà questa parte, questa sonorità è presente in molti di questi episodi, ed ero convinto che la qualità della registrazione fosse buona. Naturalmente ora sappiamo, diciamo, qual è la cosa diversa. Qui però ho intervistato questo generale, che è un personaggio davvero particolare, simpatico.
Corpo dei Carabinieri Reali. Altre attività, che valore avevano sulle uniformi del tempo?
Vediamo, faccio sentire un pezzetto della sua voce. Naturalmente la connessione ci deve aiutare.
Vittorio Emanuele I fa i cambiamenti che può inizialmente, poi piano piano infatti si assiste a tutta una serie di cambiamenti che incominciano già nel 1815 e arriveranno fino al 1843, una serie di cambiamenti. Quindi il cappello è per quello. Per quanto riguarda il pennacchio...
E qui pezzo Vincenzo ci parla di cappello e pennacchio, tutti, diciamo, la parte di equipaggiamento dell'uniforme dei carabinieri. Però anche questa voce è una voce, vedete, sentite com'è diversa, no? Non è una voce diretta come possiamo fare noi adesso, microfono qui. E questo per me all'epoca era qualcosa di sconosciuto, quindi io, diciamo, ho dato per buono tutto e ho lasciato le cose come stavano. Allora mi sono spostato dopo, scusatemi. Una prima fase iniziata da maggio del 2020, diciamo al dicembre 2020, per poi riprendere con la seconda stagione maggio 21, febbraio 22. Qui, come vedete, ho puntato in maniera un po' più in alto, cioè 31 puntate con una serie di piccole differenze. Però, se vedete anche queste immagini rappresentano le copertine, cioè non sono niente. Sono solamente, in un caso è la copertina di un libro di cui ho fatto una recensione, nel secondo ho cercato di fare un collage malamente di, diciamo, diverse immagini per comporre una copertina. Non avevo nessuna esperienza, nessuna competenza, quindi è stata una grande avventura. Vi dicevo, 31 puntate, una introduzione a conclusione, delle puntate ordinarie, altre interviste e poi delle extra. Cioè io negli anni avevo registrato degli incontri che dove ero partecipato sia come relatore sia come spettatore, e allora ho ritrovato i file audio a suo tempo, ho iniziato un po' a lavorarci, qualcuno ha una qualità diciamo decente, altri invece anche per le difficoltà dei saloni dove abbiamo registrato, che erano, rimbombava molto la voce, non sono riuscito a fare niente di particolare e li ho comunque portati sul web. E vedete una piccola storia, perché questo rappresenta un po' una particolarità della terza stagione delle mie iniziative. Allora, ho trovato, questo però su Instagram, due ragazzi, dialogando sempre via messaggi di Instagram, che avevano delle storie dei loro avi. Allora ha detto, perché non proviamo a fare un lavoro insieme, vediamo come va. Quindi mi hanno condiviso dei documenti, abbiamo dialogato, abbiamo creato una piccola, diciamo, una narrazione comune, che poi diciamo su Instagram è stata condivisa da entrambi i canali, ma diciamo, l'episodio è presente solamente qui su Storia dei Carabinieri, sul podcast. Allora vi farei ascoltare, in questo caso ne ho tirata fuori una, che è questo personaggio, un aiutante di battaglia del secondo conflitto mondiale, che viene ucciso dopo la liberazione e da un delinquente comune che, insomma, che si vendica del suo comportamento, cioè della sua azione carabinieri.
Care amiche, cari amici, oggi proseguiamo questo filone un po' minoritario dei nostri progetti intitolato Piccole Storie, dedicato ai singoli carabinieri e al servizio che questi svolgevano. Vi ricordo sempre di seguirci su Instagram, Storia dei Carabinieri, dove potrete trovare anche altre informazioni. Oggi parleremo di una piccola storia.
Sentite che ansia c'è sotto, cioè io ho ansia pazzesca ogni volta che registro, cioè non faccio neanche in tempo a finire il respiro che vado quasi in apnea.
Aiutante di battaglia Giuseppe Tempini. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari, dell'arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone.
Questo è diventato il mio jingle, questo dovrete, diciamo, da un certo punto in poi nelle mie narrazioni, ed è all'inizio una musichetta sottofondo con questa voce registrata che rimane tale e quale. Non faccio nessun intervento particolare. Vediamo un po' se possiamo andare un po' avanti.
Questo breve episodio è realizzato in collaborazione con Matteo Paderni, curatore del profilo Instagram Regio_esercito, Regio_esercito, che noi di Storia dei Carabinieri vi consigliamo ovviamente di seguire e che ringraziamo per la fiducia accordataci. Grazie alla sua disponibilità e cortesia possiamo realizzare insieme il terzo episodio della serie. In realtà Matteo è stato così gentile da voler mettersi in mostra e partecipare con noi alla realizzazione del primo episodio dedicato a un suo avo Giovanni Paderni. Trovate l'episodio naturalmente disponibile sulle principali piattaforme di diffusione di questo podcast. Questa è una serie più piccolina, è pensata con lo scopo di far conoscere tante storie minori, non importanti apparentemente, che anche le famiglie spesso non avevano in mente, che noi di Storia dei Carabinieri.
Tenete conto che io qui ho sempre uno script, cioè io il testo ce l'ho scritto, non riesco a parlare a braccio, non ho questa capacità, questa dote come altri hanno, quindi bisogna avere almeno una struttura, non dico completa, però diciamo molto descritta, perché poi mi possa muovere con un pochino più di leggerezza. Quindi personalmente è una cosa che consiglio un po' a tutti quanti, soprattutto se volete fare qualche iniziativa un pochino più lunga, anche come tempo, che vi deve avere una scaletta di presentazione.
Battaglia dei Carabinieri, quindi scambio di email, scambio di idee. Finalmente abbiamo realizzato questo episodio. Ora chiedo a te che ci ascolti.
Corte bresciana. Ecco. Già agli inizi del secolo scorso, ovvero
1,66, quindi in realtà non...
Allora, adesso vi faccio sentire la voce di Matteo Paderni. Matteo Paderni all'epoca era uno studente di liceo, doveva fare la maturità, e che però ha un profilo Instagram che si chiama Regio_Esercito, che è un diciamo, che dove posta immagini in continuazione di militari delle forze armate fino a 46. Al momento della nostra collaborazione lui aveva circa 17.000 follower, quindi diciamo, un impatto importante, considerando che era, diciamo, tutto il tempo libero e dedicava a questa cosa, no? Però ci siamo appassionati entrambi a questa storia, quindi l'abbiamo in qualche modo voluta descrivere insieme.
Uno spilungone di professione muratore. Ascoltiamo dunque cos'era Erbusco in quegli anni. Ascoltiamo la voce di Matteo Paderni.
Erbusco è un modesto comune situato tra delle dolci colline nel cuore della Francia corta bresciana. Già agli inizi del secolo scorso, ovvero quando Giuseppe era ancora un bambino, Erbusco era una cittadina piuttosto avanzata e tutto sommato tranquilla. Infatti, proprio in questa zona, numerosi nobili bresciani, ma non solo, avevano la propria residenza estiva. La famiglia di Giuseppe era una tipica famiglia della classe operaia dell'epoca. Il padre Giancarlo, chiamato da tutti però Carlo, svolgeva la professione di muratore, professione che verrà poi tramandata anche al figlio, prima che esso si arruoli nell'arma. La madre invece svolgeva il non difficile compito di badare alla casa e ai figli. Fin dalla tenera età, Giuseppe ebbe sempre uno stretto legame con i fratelli e le sorelle e, a quanto si dice in famiglia, egli aveva un rapporto privilegiato con la sorella Isabella, con cui, anche durante il periodo nel quale si trovava in servizio, si teneva sempre in contatto.
Allora, se questo ragazzo ha registrato con un cellulare, ok? Mi ha mandato i file via WhatsApp e io poi li ho montati, ci siamo poi, diciamo, scambiati il file completo. Quindi è stato per me interessante perché ho avuto a che fare con un'altra generazione, con altre, diciamo, altri approcci, e devo dire che ci è dispiaciuto non avere altro a condividere. In questo senso era completamente diverso. Si parlava di uomini che hanno fatto un'esperienza di vita, in questo caso in uniforme. Un'altra cosa, ecco, che vedete qui è l'episodio extra 006, fa parte di, diciamo, del mio pregresso lavoro. Allora, per una serie di circostanze a me favorevoli, diciamo che adesso non vi racconto, sennò ci perdiamo, ero riuscito ad avere il file MP3 trasformando la registrazione su bobine che il generale della Chiesa diciamo tenne come ultimo discorso da carabiniere il 5 maggio 1982. Cioè lui era già stato nominato prefetto, quindi tornò in aereo a Roma, indossò l'uniforme, fece questo discorso all'interno del comando generale. Nell'archivio dove lavoravo trovammo quasi casualmente queste bobine. Per una serie di circostanze c'era bisogno di avere il file MP3, abbiamo chiesto ai nostri colleghi del RACIS di supportarci l'iniziativa e abbiamo recuperato questo file. Però poi l'utente finale con cui doveva fare l'iniziativa, diciamo, non ha voluto più utilizzarlo, quindi avevamo comunque un materiale a disposizione. Ho chiesto al mio capo dell'epoca se potevo riutilizzarlo e abbiamo fatto questo. Allora vi faccio sentire magari un passaggio della voce generale.
Care amiche, cari amici, eccoci questa volta con la seconda parte della commemorazione.
Allora, ascoltate solo una cosa, sentirete qualche volta la mia voce è abbastanza biascicata perché ho registrato spesso durante la notte. Lavorando non avevo il tempo di farlo, quindi nonostante i caffè, come dice Giulio, mai registrare dopo aver bevuto un caffè, la notte, da mezzanotte, l'una alle due, io finché non finivo la registrazione non garantivo l'uscita nei tempi previsti, in questa specie di contratto assunto con chi, tanti o pochi che mi hanno ascoltato, non cedevo. Però è chiaro che la resa, ecco, è diversa. In alcune condizioni, per esempio qui a Roma dove abito, lo raccontavo già lo scorso anno, verso mezzanotte, mezzanotte e mezza, c'è il camion dell'immondizia. Quindi io so già che o provo a registrare prima, ma c'è confusione perché ci sono dei bar sotto casa che fanno confusione, oppure devo aspettare questo camion e poi, una volta che si è allontanato, posso partire con la registrazione.
Dedicato a un ufficiale è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende dei militari dell'arma dei carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. Con questo episodio si completa la puntata precedente, la extra 005, è precedente in reazione a questo, non quella ordinaria.
C'è un altro jingle e mezzo che dura pochi secondi.
Oggi vi proponiamo dunque il documento Sto disturbato, e quindi come tale non...
...emozione che traspaia verso altri soldati. Ma lascio oggi la carica di vice comandante dell'arma con l'orgoglio e la fierezza.
Questa è la sua voce registrata, diciamo, in diretta su delle bobine magnetiche e poi, diciamo, trasferita. Il massimo che siamo riusciti a fare. Di questa vi dico solamente, poi in un'altra occasione ho pubblicato su una rivista dell'Arma il testo del discorso. Quindi in realtà, come dire, sono lavori che si possono aggregare.
Di aver servito per 40 anni la nostra istituzione. Con l'animo in tumulto, con l'emozione che batte su questo uniforme di vecchio soldato. Sono ora a raccogliere tanti e tanti ricordi, tante e tante fisionomie, per dir loro la mia gratitudine. Ho sentito dire da qualcuno.
Allora, considerate che dalla Chiesa non scriveva discorsi, parlava sempre a braccio. In questo caso aveva dei foglietti, tanto era emozionato e tanto, diciamo, stava chiudendo questa sua esperienza di vita. E quindi mi è sembrato doveroso, visto, vedete, la data di pubblicazione 31 agosto 22, era la ricorrenza, diciamo, eravamo vicini alla ricorrenza triste della strage di Via Carini, dove morì insieme alla moglie e alla gente di scorta. Avevo questo materiale e l'ho voluto comunque mettere a disposizione. Allora, qui vedete, per esempio, in questa parte, no, in questo grafico, vedete sulla base di quello che mi dice Spotify, quindi lo consideriamo per buono, i picchi di ascolti. Gli ascolti mediamente sono attorno alle 20-30 persone a puntata, con dei picchi a seconda a seconda dell'argomento che è pubblicato e a seconda dell'uscita, cioè mercoledì alle ore 12, 12.30, adesso non ricordo bene, usciva regolarmente ogni due settimane questo nuovo episodio, quindi c'era un piccolo picco e poi, diciamo, discendeva regolarmente. Però c'è, se osservate, c'è una regolarità, chi più o chi meno, a seconda del periodo, anche se fate caso luglio e agosto sono due periodi abbastanza modesti negli ascolti, per poi essere, secondo me, abbastanza costante durante l'anno. Arriviamo alla quarta stagione, quella che è conclusa adesso a fine 2023. Allora, diciamo che anche qui io ho utilizzato degli strumenti, cioè degli extra, un'intervista, qualche conclusione. In questo caso vi faccio ascoltare la puntata con Adriana, che sarà registrata qua dentro all'interno della casa del podcast alla fine del dicembre 2022, poi pubblicata nel corso della stagione. Vi dico che, nonostante io sia abituato a stare davanti a un microfono, come vedete anche nell'immagine, come capita adesso, quando ho registrato qui con un pubblico davanti mi sono emozionato. Quindi anche in questo caso avevo la voce un po' così spaventata, un po' secca, no? Un po' mancava, insomma, ed è secondo me comunque interessante, perché fa capire come siamo abituati a stare di fronte a computer, cioè solo allo schermo, chiusi nella una stanzetta, no? Davanti al microfono, quindi senza nessuna persona intorno a noi, e di fronte invece a questo pubblico un po' ci possiamo, come dire, un po' emozionare, ecco. Care amiche, cari amici, la puntata di oggi si inserisce nelle interviste agli autori di libri. In questo caso parliamo con Adriana Migliucci, che ha collaborato a zia Mariella nella trascrizione e commento del diario della prigionia del nonno, dell'internamento del nonno, il brigadiere dei carabinieri reali Mario Migliucci, catturato insieme ad altri 2000 carabinieri circa a Roma durante il rassegnamento da parte tedesca del 7 ottobre 1943. Il libro di cui parliamo, ma della vicenda,
a cui fa riferimento, ha un titolo evocativo: schegge di buio, scaglie di luce. Avevamo già registrato una pod recensione al volume, trovate in descrizione il link. Abbiamo pensato però che fosse importante parlare con chi aveva lavorato questo progetto familiare, così grazie alla disponibilità di Adriana e alla ospitalità della casa del podcast siamo riusciti a realizzare la registrazione che sentirete tra poco. Una nota personale: dell'associazione podcast che la nostra chiacchierata possa piacere.
Intervista come storia di carabinieri. Adesso la voce è completamente diversa, il microfono è diverso e la mia voce è un'altra tonalità, è molto più bella, no? Molto più
un episodio speciale, un episodio dedicato alla storia dell'arma, in particolare questa sera chiacchieriamo con Adriana dopo che abbiamo ricevuto interviste da parte di altri autori che hanno pubblicato libri su i carabinieri, direttamente o indirettamente. Adriana Migliucci, e l'ho scritto in questo script.
Sentite l'ansia, cioè io dico pure, ne ho scritto nello script, ma ho difficoltà a leggere pure lo script di fronte a questo
pubblico. Diciamo, è una splendida podcaster e autrice del progetto stesidalletesi.it che aiuta tutti noi a conoscere i percorsi di studio più disparati. E con lei ci confrontiamo su un volume che vedete qui. Schegge di buio, scaglie di luce, taccuino di un giovane IMI al campo prigionieri di Rosenheim durante la Seconda Guerra Mondiale, curato da Mariella Migliucci, che è la sua zia. Buonasera. Allora, Adriana.
I carabinieri, quasi 710.000 mi pare, carabinieri furono internati durante la Seconda Guerra Mondiale all'indomani dell'armistizio. Il 7 ottobre del 43.
Esattamente. E qui pente un'intervista abbiamo fatto qui, è stata una cosa molto bella, molto divertente, anche abbastanza emozionante. Quindi abbiamo provato un po' a testare una serie di risposte. Allora, se vedete, se osservate questo diciamo grafico delle riproduzioni sempre a Spotify, vedete come la curva è abbastanza delineata, cioè al massimo si arriva a fare 90 ascolti in qualche puntata e poi c'è un picco enorme verso la fine. Allora, il picco enorme è legato a un'iniziativa iniziativa curiosa, perché che cosa succede? Succede che a un certo punto, vediamo se riesco a trovarlo rapidamente, eccolo qua, faccio vedere qui. Allora, nel novembre 2023, chiedilo a Barbero, questo podcast che è curato da Intesa San Paolo, un ragazzo gli chiede di parlare della carica di Pastrengo e dei carabinieri. E in questa narrazione l'altra voce che accompagna Barbero alla fine cita anche la presenza di questo podcast particolare che è Storia dei Carabinieri. Quindi indirettamente c'è stata una grande pubblicità che però poi si è un po' un fuoco di paglia, perché come vedete si è una curva molto alta, è arrivata a 450 ascolti dopo questa puntata di Barbero e poi è risalita un pochino e poi è rimasta su una curva tradizionale. Adesso vediamo se riesco a farvi sentire proprio la chiusura, perché mi sembra che fosse davvero nelle ultime parti dell'intervista.
Lo consiglio a un giocatore già...
No, scusate, questa è un'altra cosa, non c'entra niente. Ok.
Ventesimo episodio. Buon ascolto. Carbonara. Fino al fascismo, poi col fascismo abbiamo rivendicato la Corsica. Ma se Dio vuole, nemmeno Mussolini credo sia mai arrivato a pretendere il Canton Ticino.
Tempo scaduto.
E allora, bene, grazie e ci risentiamo tutti quanti la prossima settimana.
In conclusione a questo episodio, per approfondire ulteriormente la conoscenza dell'arma dei carabinieri attraverso i secoli, vi segnaliamo l'esistenza di un podcast curato da Flavio Carbone, disponibile su tutte le principali piattaforme, avente come titolo Storia dei Carabinieri. Attualmente è giunto al 75esimo episodio. Buon ascolto.
È tanta roba questa, devo dire, ma no. È stato solo casuale, grazie mille. È stato solo casuale, però è stato interessante come naturalmente un altro sponsor ha creato questo picco enorme che vedete nella slide.
Se l'ha suggerito vuol dire che l'ho anche ascoltato.
Va bene, grazie, grazie mille. Allora, vi voglio far vedere un'altra cosa che è abbastanza curiosa. Allora, se voi andate sul sito dei Carabinieri, c'è un'area che è media e comunicazione e trovate, tra le altre cose, storia dei Carabinieri. Questo perché? Perché a un certo punto, adesso lo racconto così in maniera un po' banale, come vedete c'è una breve comunicazione. I colleghi che si occupano della comunicazione dell'arma, quindi a livello centrale, sono accorti che c'era un podcast di storia dei Carabinieri, anche loro si sono accorti e mi hanno chiesto: ma perché non ce lo fai caricare sul sito dell'arma? Ho detto va bene, tanto io non ho nessuna volontà di monetizzare in questo momento, quindi è dichiaro anche questo aspetto, cioè la mia idea è quella di comunicare questa storia. Non ho interesse a mettere pubblicità, anzi ho escluso espressamente, al momento anche le cose che ho pubblicato sono disponibili principalmente in forma gratuita online su varie riviste, quindi non guadagno niente, ecco questo. Però ecco, mi sembra simpatico, visto che loro avevano anche questo interesse di avere questa area podcast, consentire, quindi dare la possibilità di caricare quindi episodi, e in realtà sono tutti gli episodi fino al 65, scusatemi, mentre se voi andate in questo caso su Podcast Index, per esempio, li trovate fino al 77, cioè con la chiusura con la fase di resistenza da Banda Caruso e qui a Roma. Allora, torniamo ancora a queste slide. Allora, quinta stagione, in realtà devo dire che ci sto ancora pensando, dobbiamo partire a breve, però insomma devo capire un attimo quanto farla durare, quanti episodi e quanto impegno c'è bisogno per raccontare questa parte di storia. Allora, qualche numero. Io ho scaricato, ho fatto degli screenshot, quindi da Spotify e For Podcasters, per farvi capire un po' anche quello che io vedo nel back office. Innanzitutto, è chiaro, l'85% dei miei ascoltatori proviene dall'Italia. Ok. E quella che mi incuriosisce parecchio, un 5% degli States e un 2% della Germania. Non lo so, probabilmente io immagino qualche appassionato o di storia o qualcuno che sta studiando l'italiano e quindi si incuriosisce. E un altro aspetto interessante sono le piattaforme di ascolto. E Spotify la fa da padrone, vedete, abbiamo Spotify e Apple Podcast. Però c'è anche una mia responsabilità in questo, cioè io quando trovo una persona che mi segue sul profilo Instagram, quindi gli mando un messaggio diretto, dico grazie di seguirmi, continua a seguirmi, sappi che questo profilo Instagram in realtà rappresenta la posizione di un podcast, ti invito ad ascoltarlo, preferibilmente se vuoi io ti consiglio Spotify o Apple Podcast. E quindi in effetti, come vedete, la maggior parte sono ragazzi, si appoggiano a Spotify, però ecco, abbiamo anche un Apple Podcast su 23%, mi sembra una buona percentuale. E per quanto riguarda il genere, vabbè, sono uomini principalmente, quello che mi sembra interessante invece è l'età. Cioè, vedete che la maggior parte dell'ascolto, diciamo siamo attorno al 60%, forse un po' di più, è tra i 18 e i 34 anni. No? Mi sono posto gli interrogativi. Possibile siano solamente curiosi che vogliono... Ho trovato poi una risposta indirettamente ed è in realtà che senza volerlo ho intercettato un pubblico. Cioè... c'è un pubblico di ragazzi, che ha questa fascia d'età, che vuole diventare carabiniere. Io onestamente devo dire che non ci ho pensato, no? E quindi abbiamo aspiranti allievi carabinieri, aspiranti sottufficiali, ufficiali, che utilizzano il podcast come preparazione concorsuale. E devo dire che mi ha fatto molto piacere. Mi è capitato, vi racconto un episodio che poi trovate in una delle tante puntate, in cui dei ragazzi mi hanno sentito la mia voce a una presentazione, sono due ufficiali, mi hanno fermato e ho detto: guardi, dovevamo dire, lei è l'autore di... perché non ho la foto sul profilo, no? Ho detto: sì, sono io l'autore. Noi ci siamo preparati concorso la parte di storia ascoltando il suo podcast. Mentre facevamo il trasferimento da casa al lavoro, abbiamo passato così e lavoravamo a ringraziare per questo. Quindi potete immaginare quanto sia rimasto soddisfatto, perché
ha un'utilità concreta, ha avuto un'utilità concreta, e loro fanno da cassa risonanza e quindi a loro volta lo fanno sapere ai loro amici. Quindi questo per me è un valore aggiunto su cui non avevo riflettuto. Vi dicevo che avete visto prima delle immagini, ovviamente mi occupo di storia dei carabinieri, però ho fatto anche altre due cose e quindi ve le volevo un attimo far conoscere. Ho fatto due altre operazioni. Una l'ho fatta con degli altri, diciamo, sempre volontari. Abbiamo creato un progetto solo per il 43, che insomma per noi comunque è stato, vi garantisco, abbastanza faticoso, che si chiama Testimoni della Storia. Cioè, con dei colleghi di altre forze armate, con giornalisti, abbiamo pensato, visto che ci troviamo in una ricorrenza, diciamo, secca, no? Gli 80 anni, perché non proviamo a raccontare delle storie di italiani? In pochi minuti, quindi sono molto brevi, e abbiamo individuato insieme una serie di personaggi, uomini, abbiamo anche una donna, che hanno fatto qualcosa durante la Resistenza. Quindi sono usciti praticamente una cinquantina, sì, quasi 52 episodi, l'ultimo, come vedete, è di un finanziere, e ciascuno di noi ha raccontato. Cioè io ho raccolto i contributi sempre audio di questi altri colleghi con un piccolo script che abbiamo reso poi disponibile nella descrizione dell'episodio, e ho fatto il montaggio, l'abbiamo condiviso e abbiamo poi, diciamo, con via libera abbiamo pubblicato. Quindi pochi minuti, vedete qui nel caso di finanziere Mastino sono 3 minuti, nel caso dei carabinieri Napoli Porto 3 minuti, 3 minuti Radio Cora, insomma sono dei tempi molto stretti. Mi ha detto è una pillola per far capire cosa è successo, ecco, sono tante storie diverse. E anche qui, diciamo, come vedete è un po' banale la copertina, ecco, una copertina abbastanza semplice. Abbiamo preso un template da Canva, abbiamo modificato le immagini, messo delle immagini che ci aiutavano. In realtà ci sono anche delle sponsorizzazioni, cioè avete questa quell'elmo con la spada rossa di un'associazione, quell'altro NRP, un'altra associazione, e poi c'è Storia dei Carabinieri e Giorni di Storia, che Giorni di Storia avete qui in basso a destra, quell'ultimo quadratino, che è un sito web che fa comunque, si occupa di questa iniziativa. Infine siamo riusciti ad avere il patrocinio Stato Maggiore Difesa, che, diciamo, ci permette di avere un po', come dire, un timbro semi-ufficiale, perché comunque è stato riconosciuto degno di questo patrocinio. E devo dire che anche questo non è stato facile, però lo portiamo come un piccolo risultato. Una seconda iniziativa che abbiamo iniziato in realtà prima di fare la settimana del podcasting lo scorso anno con un altro carabiniere, si chiama Alessio, e quest'altra che vedete si chiama Voci della Rassegna. Cioè nel mio lavoro attuale è quello di gestire una rivista scientifica che si occupa di temi giuridici principalmente. Allora abbiamo detto, perché non proviamo a organizzare e a realizzare un podcast, diciamo, tirando fuori degli episodi che sono legati agli articoli pubblicati. E quindi in questo senso, se noi torniamo adesso alla ecco qua, se noi torniamo per esempio al sito dei Carabinieri, vi faccio vedere un'altra volta, sempre media e comunicazione, come vedete podcast, e qui c'è anche Voci dalla Rassegna, e in questo caso abbiamo pubblicato 13 episodi e mediamente sono 3 per ogni fascicolo, dove prendiamo un tema che ci sembra importante e lo portiamo online. Allora, vi faccio sentire solo uno campione.
Voci dalla Rassegna è una proposta editoriale della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri. L'iniziativa ha lo scopo di avvicinare il grande pubblico.
Oh, questa è una ragazza che ha fatto il corso da noi, quindi è una ragazza di 35 anni che abbiamo coinvolto in iniziativa e ci ha dato la sua voce per questa piccola intro. Cerchiamo di cambiare sempre queste collaborazioni.
Lo scopo di avvicinare il grande pubblico ai temi della tutela della legalità attraverso la selezione di alcuni articoli. L'avvocato Carlo Rombolà presenta l'articolo a sua firma intitolato Il fenomeno del doping dalla prospettiva italiana e internazionale, pubblicato sulla rassegna dell'Arma dei Carabinieri numero 3 2023. Testo di Carlo Rombolà, registrazione a cura della redazione della rassegna dell'Arma dei Carabinieri.
Il concetto di doping riguarda tanto l'universo e l'etica sportiva quanto la...
E questo avvocato pure è un podcaster, si occupa, sì, ecco, qualcuno lo conosce qui in sala, quindi va bene.
e abbiamo approfittato anche di questa opportunità, cioè cerchiamo temi diversi che ci possono sembrare di interesse, possono un po' incuriosire un potenziale ascoltatore che arriva sul sito dei Carabinieri, ficca il naso in questo settore e va a studiare qualcosa. Per esempio, vedete, l'episodio 13 parla di verde urbano, abbiamo una collega che viene al ruolo forestale, che è un'esperta di tutela e diciamo, valorizzazione del verde urbano, e ha diciamo, pubblicato un articolo e poi abbiamo registrato con lei un episodio. Oppure ancora degli altri colleghi, in particolare sono tre psicologhe molto in gamba che hanno realizzato un inserto che si chiama Benessere psicologico e mondo militare, e qui una di queste ci ha dato la voce per diciamo, il testo principale di questa cosa. Naturalmente è possibile, nel momento in cui ascolto, capisco cosa parlo, posso poi andare da un'altra parte e arrivare a quello che mi interessa, cioè all'inserto. In questo caso lo posso, per questa iniziativa si può anche diciamo, scaricare attraverso un passaggio abbastanza banale, insomma, che mi permette poi di fare il download, che è sempre gratuito, insomma, ecco. Allora, io a questo punto direi che siamo in orario. Io mi fermerei qua, e chiudendo dicendo un po' quello che era la mia idea. Non è quella di fare un lavoro di qualità, perché mi sono accorto che il mio tempo non mi permette di fare, per esempio, un sound design che vorrei. Però se avete ascoltato anche nell'episodio, questo qui, Voci della Rassegna, in realtà arriva dopo la settimana del podcast dello scorso anno, e quindi abbiamo iniziato anche a lavorare sul sound design. Quindi stiamo cercando di trasferire competenze personali nel nostro mondo professionale e se possibile viceversa. Lo stiamo facendo in questo caso del Voci della Rassegna con Alessio, che è un altro carabiniere, diciamo, lavoriamo insieme, mentre l'altra iniziativa, io sottolineo sempre, è un'iniziativa di carattere personale che non è, diciamo, patrocinata dall'arma, è un lavoro mio, insomma, a fine giornata, se ho sbagliato è colpa mia, se ho fatto bene è merito mio. Quindi io mi fermerei qua, vi chiederei se avete domande e vi passo il microfono.
Prende la parola Annalisa Bencivenga.
Vabbè, faccio i complimenti perché queste cose sono bellissime, secondo me, quando poi, no, diciamo, sono così istruttive. Poi penso, immagino diciamo, l'orgoglio che hai avuto quando questi ragazzi ti hanno detto, no, che addirittura hanno studiato, no, per prepararsi. Vabbè, poi ti dico, se vi serve una voce come un volontario, io ci sono. Nel senso, se dovesse servire un volontario che vi aiuta a fare queste cose, io vengo molto volentieri.
Ottimo.
E poi, diciamo, fa piacere che avete... nel senso che quello che ha detto Giulio, no, all'inizio, mi fa piacere che avete fatto vedere anche un esempio di questo tipo, cioè dove è il contenuto soprattutto che conta, e quindi, diciamo, questo dimostra che il contenuto, lavorare sul contenuto, sulla qualità del contenuto, comunque dà dei risultati. Poi è chiaro che tu magari non sei interessato a monetizzare, no? Quindi forse qualcosa, no, se fossi interessato la potresti sempre migliorare, magari ci sarebbe, ecco. Però mi piace molto questo concetto. E poi, beh, tu mi hai visto che ieri mi hai aiutato a fare la cosa, quindi hai visto che forse l'ho anche dimostrato, nel senso, no, hai capito che non ero per la perfezione, e hai visto, ho detto, nel senso,
sì, sì, sì.
So come si fa, so che lo posso fare, però in qualche, diciamo, generalmente mi piace molto focalizzarmi sul contenuto, poi aggiungere qualcosa, ma la perfezione, no, della magari qualità del suono, così, secondo me è importante, ma non ci voglio entrare troppo, però è una cosa personale, ovviamente, su quel lato lì, perché mi piace proprio l'idea del contenuto e magari dare un contenuto di qualità, nel senso concentrarmi su qualche aspetto che magari posso dare solo io perché non si trova magari sul mercato. Non è che, però anche questo non è un'operazione di marketing, è perché
sì, sì.
Comunque già mi piace approfondire, sì. Mi piace spaziare, quindi anche per esempio nei corsi che faccio io sono un po' diversa, vedo, dal solito, perché faccio un po' di benchmarking e quindi cerco di spaziare a 360 gradi, che è un po' una caratteristica che ho io, che qualcuno mi ha sempre criticato dicendo tu non ti concentri su una cosa, quindi perdi tanto tempo,
ma sono d'accordo.
A partire da mia nonna che faceva.
Sai cosa c'è?
Discorso.
Una cosa che non ho detto forse, che tra il primo, sì, tentativo, cioè del fine 2018 e poi lancio reale, io mi sono proprio bloccato su questa cosa, no?
Ah, sì.
Mi hanno detto, guarda, magari devi migliorare il suono, magari devi fare questo. A quel punto
mi sono proprio impantanato e ho detto vabbè, rinuncio. E come dicevo prima, purtroppo il lockdown e la pandemia per me ha rappresentato un'opportunità, nonostante riconosca qual è la qualità del lavoro. Ho detto preferisco pubblicare una cosa al massimo delle competenze e delle mie possibilità piuttosto che non pubblicare.
Certo, e questo diciamo, sottolineo che questo non vuol dire che una persona non è attento all'accuratezza del prodotto, è diverso, è un'altra cosa, no? Perché chiaramente se io, che ne so, mi impappino continuamente, magari, che ne so, faccio un corso di edizione, o se no proprio sbaglio a parlare, per dire così, quindi l'accuratezza ci vuole sempre, e tra l'altro è una delle cose che insegno quando insegno Lean, diciamo l'accuratezza, no? Però non mi voglio, proprio diciamo questo, non mi voglio concentrare sull'aspetto esteriore, quello che diciamo è importante, però mi voglio concentrare sul contenuto. Dico, è un discorso mio personale, però ho visto tanti casi, proprio perché insegno Lean, di questa metodologia, ho studiato molto il Giappone.
Sì, sì.
E il Giappone, i giapponesi sono così, nel senso che loro si concentrano sulla qualità del prodotto a livello alle volte anche maniacale, no? Per cui magari fanno, che ne so, il frutto di mango, ci stanno che lo vendono come se fosse un gioiello, no? Nei negozi così. Però diciamo, non lo fanno per i soldi, poi magari i soldi vengono,
perché
tu ti concentri sulla qualità, poi il cliente è contento, e quindi magari nel tuo, che ne so, ristorante di sushi, come è capitato, ci viene Obama, e quando va in Giappone, insomma, quindi alla fine i soldi li ha fatti lo stesso, ma non era quello l'obiettivo, era la qualità del prodotto, ecco.
Allora, passi intanto a Federica il microfono. Sì, io ti ripeto, ho puntato a come dire, superare questo muro mi sembrava insuperabile, e pubblicare gli episodi. E considera che le musiche sono registrate da me durante alcune iniziative della banda dei Carabinieri, quindi diciamo le ho registrate mentre loro marciavano, oppure sono dei 78 giri che ho, diciamo, che alcuni bandisti della banda mi hanno fatto avere in MP3. Quindi anche le musiche, per quanto riguarda la gestione di questi, di alcuni di queste sonorità, sono diciamo senza, non hanno alcun problema. La mia piattaforma è Spotify for Podcaster, e al momento non mi ha fatto nessuna eccezione, quindi continuo a utilizzare questa.
Prende il microfono Federica
Petruccioli. Quando hai avuto informazioni più, dal momento in cui hai avuto informazioni più precise sul tuo pubblico, in qualche modo ti sei ritarato, ad esempio, sapendo che cavoli, mi guardano un sacco di ragazze per prepararsi all'esame, hai cambiato qualcosa nello stile o nelle tematiche, tu invece di dividerlo, che ne so, 10 anni a stagione, magari inizio a inserire qualcosa anche sugli anni più recenti perché gli può essere utile per l'esame? Non lo so.
Allora, grazie Federica. Dunque, ho scoperto recentemente, nel dicembre o gennaio 2022 o inizio 2023, quindi la scoperta è recente. Però l'idea di fare quelle piccole storie, queste iniziative con qualcun altro, cioè in questo caso con un ragazzo che si chiama Matteo, sono legate proprio a aver intercettato la curiosità di alcune persone. Sono dei ragazzi giovani tra i 18 e i 25 anni che mi hanno detto: guarda, ho queste foto, ho questa cosa, allora proviamo a raccontare qualcosa di diverso. Non ho modificato le strutture del podcast, perché la mia idea è quella di avere una serie che sia cronologica, quindi che inizi con la fondazione e arrivi almeno fino al 2000-2001, grosso modo, per una serie di eventi importanti, e poi magari diciamo di inserire qualcosa in mezzo. Le piccole storie farebbe un po' questo obiettivo. C'è per esempio una piccola storia, come la chiamo io, su cui io non ho ancora fatto nulla, perché su quella voglio proprio lavorare sul sound design, voglio fare un lavoro di grande qualità. È una storia sconosciuta e che, diciamo, di un ragazzo, insomma, che merita di essere raccontata con attenzione diversa. Però ecco, ho deciso di non modificare nulla, perché ormai ero andato, diciamo, in una certa direzione. Magari faccio gli approfondimenti, cioè adesso vorrei dedicare un episodio della quinta stagione sul referendum del 2 giugno 46, perché anche per i carabinieri ha un'importanza legata a una circolare del comandante generale che racconta, che anticipa il referendum, dice come i carabinieri dovranno comportarsi durante il referendum. Quindi questa cosa ha un grosso impatto nella comunicazione interna e se va a far capire qual è la posizione dell'arma in quella fase molto delicata. Il microfono passa ora a Sabrina Pennarella.
Allora Flavio, noi ci conosciamo ciao, ormai ciao Flavio da un po' e ti faccio una domanda che può aiutarmi a, diciamo, a lanciarmi in questo mondo. Sai che non sono una podcaster, anche se
non ancora
come dici tu. Allora ti chiedo, qual è stata l'emergenza comunicativa che ti ha spinto all'inizio, cioè che ti ha detto cosa volevi fare?
Grande sfida. Allora, l'emergenza comunicativa era legata al cambio di lavoro che avevo intrapreso. Cioè io ho lasciato l'ufficio storico nell'agosto 2018 e quindi tutte le iniziative che ho curato, quelle che di cui vi ho raccontato all'inizio, le ho passate a dei colleghi, quindi ognuno poi l'ha gestite a modo proprio. Avevo perso quindi la possibilità di comunicare in una forma tradizionale e stavo inseguendo una forma digitale, no? Cioè non riuscivo ancora adesso, se voi andate sul canale YouTube Le Storie dei Carabinieri ci sono delle cose orrende, però le lasciate lo stesso lì. Ho fatto una serie di esperimenti, qui non ve ne ho parlato, e era un bisogno di comunicare, cioè di dire io ci sono, vi racconto la storia dei carabinieri, naturalmente racconto a modo mio, c'è una storia anche un po', se volete, un po' piatta, cioè non ci sono cose, non ci sono tante cose eroiche, perché poi questo è un altro discorso che viene sempre, cioè non mi piace una narrazione che sia apologetica, no? Come fa, diciamo, è un eroe, si è spogliato, non mi appartiene, cioè è un uomo che ha scelto di fare un lavoro e di fronte a una situazione drammatica ha fatto una sua scelta. Quindi poi si può leggere da un punto di vista filosofico, religioso, eccetera, però voglio raccontare la storia di quell'uomo, questo mi interessa, e la mia idea era anche di raccontarla non a quelli della mia età, non alla generazione X. La generazione X ha un sacco di opportunità, si compra un libro, va a vedere la presentazione un tavolo rotondo al museo storico, iniziative ufficiali eccetera. Poi ho raggiungere un'altra generazione, una generazione che è vicina, come vive con questa col telefono come estensione del proprio corpo, però magari vede i carabinieri in un certo modo. Allora ho detto, ma magari parlando di questo di cui io sono competente, io mi sento sicuro, posso parlare a braccio volendo, provo a raccontare per chi si trova su queste piattaforme, su Spotify, Apple Podcast e altre ancora, questa cosa. Magari si inciampa, no? Inciampa in questa cosa e può trovare diciamo, questa curiosità. Ma era la mia necessità, cioè io volevo comunicarlo. Non sapevo, cioè non so ancora se adesso riesco a intercettare quei ragazzi che vorrei raggiungere. Cioè un messaggio che dice... È vero che i carabinieri sono quelli che ti fermano, sono solite, diciamo, un po' delle banalità, però sono anche quelli che se ti fanno un furto in casa vengono, se c'è un incidente stradale sono anche loro tra quelli che ti fanno, purtroppo, cioè, ti rilevano un incidente stradale o che magari intervengono a lite, okay? Allora ho pensato che raccontando questa storia, infatti è una storia dei carabinieri, non è storia dell'arma dei carabinieri, sono alcuni in alcuni canali ho dovuto chiamarla così perché non riuscivo a trovare un metodo diverso. E la racconto su piani diversi. Per me il core business è il podcast. Cioè la mia voce è presente qui. Tanto è vero, vi dico un'altra cosa che può essere un po' banale, però ho pensato, siccome è sempre un po' curioso, se voi, io ho sempre paura che poi qualcosa sparisca perché magari la piattaforma non accetta più i miei contributi, ho pensato di fare anche un'altra operazione. Questo non era, aspetta un secondo, vediamo se riesco ad arrivare rapidamente a qualcosa. Vediamo qua, da qualcosa, vediamo se almeno da qui, no? Allora, facciamo search main, rallentito un attimo. ho provato, ho caricato anche i miei, una parte dei miei contributi su, web, su archive.org, che in realtà, come sapete, è una piattaforma che ha l'obiettivo di conservare. Cioè qui io non voglio fare hosting, non mi interessa, voglio, cioè non voglio da qui poi pubblicare, vorrei semplicemente che quello che io dico rimanga. Allora, qua non riesco a trovarlo, vediamo se magari in questo modo mi aiuto un attimo. Allora, per esempio, se vedete in questo caso, adesso qui vedete, ecco, ho caricato tutte le interviste e archive.org le conserva permanentemente. È una, diciamo, una NGO, se vogliamo. Però, ecco, io qui ho deciso, almeno le interviste, piccole storie, ho caricate tutte qua. Quindi, voglio dire, poi magari Spotify potrà decidere di togliere il mio podcast e dovrò passare su un altro servizio di hosting, quindi diciamo, girerà ancora. Però, secondo me è importante garantire in qualche modo una conservazione, non dico permanente, ma insomma di lungo periodo.
E ti faccio un'ultima domanda, poi smetto di tediarti. Qual è stato per te l'ostacolo più sfidante? Quello che, se c'è stato chiaramente,
Ma di tipo tecnologico, di tipo narrativo?
Di qualsiasi tipo. Quello che ti poteva mettere alla prova e farti smettere di...
Allora, quello più sfidante è quello di mantenere di rispettare chi mi ascolta. Se anche fosse una persona, se io dico di fare di pubblicare ogni due settimane, poi devo pubblicare ogni due settimane. Questo è stato molto sfidante, perché anche quando sono stato magari in vacanza o ero impegnato in altre attività, ho cercato di pubblicare in anticipo i contenuti per garantire che le persone che ascoltavano il mio podcast potessero avere la possibilità, la scadenza convenuta è mercoledì alle 12, di trovare sulla piattaforma il mio episodio. Quello è stato molto impegnativo perché per fortuna, perché tu lo devi garantire sempre. Quindi l'ho fatto in questa fase durante tutte e quattro le stagioni e conto di farlo anche per la quinta stagione. Questo veramente è un impegno, perché sono 3 anni che faccio questa attività. Certamente negli anni è cambiato la qualità con cui io registro, è cambiata la voce, è cambiato anche il sound design, per quanto sia limitato, però diciamo, ci metto qualcosa in più, grazie anche a Assipod, questo dobbiamo sempre ricordarlo, è la settimana del podcasting che dà un grande ausilio a tutti noi di crescita. Però ecco, questo impegno di essere regolare, costante, è veramente quello che più mi fa, quindi, mi sfida ogni volta, ecco, questo sì.
Grazie.
Allora, io intanto vi ringrazio, io direi a questo punto possiamo chiudere la nostra chiacchierata oggi e ci vediamo prossimamente, ci ascoltiamo prossimamente. Care amiche, cari amici, alla prossima. Arrivederci.